Buona domenica, benvenuti a tutti a questo incontro con il nuovo Papa. Già si sente finalmente nella Chiesa, è tornato il profumo del Vangelo. Credo, questa è un'opinione mia personale, quindi molto soggettiva, credo che era dai tempi di Giovanni XXIII che lo Spirito Santo non veniva colto in flagrante nell'elezione di un Papa, quindi... Già nei pochi gesti e nelle poche parole che Papa Francesco ha fatto in questi pochi giorni, ha dato già una svolta decisiva nella Chiesa, e quello che da tempo sognavamo, un Papa che annunziasse un Vangelo, che però lui per primo vive, si è finalmente realizzato, e credo che ci troveremo di fronte a tante tante sorprese. Personalmente mi trovo spiazzato perché... abituato a sentirmene dire di tutti i colori, adesso vedere un Papa che, se l'avete sentito i suoi messaggi, non fa altro che annunziare le stesse cose, quasi con le stesse parole, perché chiunque incontra il Vangelo e lo vuole annunziare userà formule diverse, ma il messaggio è lo stesso. Quindi assistiamo a una primavera nuova, adesso già mi ha causato problemi sto Papa, perché... Il libro dove narro della mia degenza, il titolo era Un eretico in corsia. La casa editrice mi ha detto bisogna cambiarlo perché adesso con questo Papa non sei più eretico, quindi non so che titolo guardare. A proposito del Papa, Papa Francesco, era nell'aria. Si sentiva da tempo il desiderio di un Papa che si chiamasse Francesco. Tra i tanti che l'avevano profetizzato c'è Paolo Farinella, un biblista che da molti è conosciuto, che ha scritto prima delle elezioni del Papa questo libro, Habemus Papa, è un racconto immaginario, il sottotitolo, La leggenda del Papa che abolì il Vaticano, e dice che il Papa si sarebbe chiamato Francesco, quindi questo è un libro interessante. Un altro libro molto interessante è Non solo Vescovi, di Giovanni Panettiere, sono delle interviste dei vescovi, quindi abbiamo una visione più ampia della Chiesa. E infine è uscito un nuovo libro su Giovanni Vannucci, sapete che il Centro Studi Biblici è dedicato a Giovanni Vannucci, per cui chi lo vuole conoscere e capire il perché l'abbiamo dedicato a lui, ci sono questi tre libri. Poi altre informazioni, sapete che ogni anno questi incontri si concludono a giugno. Quest'anno faremo una tre giorni, il titolo originario era 50 anni dal Concilio, ma adesso con l'avvento del nuovo Papa, parleremo anche del Papa, quindi la riforma che la Chiesa attende, allora la sera del 31 maggio, che è venerdì, tutto il sabato 1 giugno e la domenica 2 giugno al mattino faremo questa tre giorni, verrà Castiglio che ci parlerà appunto delle aspettative del Concilio, e la domenica concluderà Vito Mancuso. Quindi chi vuole può pernottare qui da noi, ci sono ancora dei posti, delle possibilità, bisogna saperlo con anticipo. Poi c'è una rivista online, Marco, oh! Permettete che saluto uno dei medici che durante la degenza mi è stato tanto tanto vicino, mi ha aiutato nei momenti più difficili. Marco, è un regalo averti qui, un applauso a Marco, ci vuole, benvenuto. Grazie Marco, è con la moglie e i bambini. Spero che riesci a trovare posto qui o nella sala, comunque benvenuto. E il 9 aprile è un anno da quando mi è cominciata quella avventura che, per quanto dolorosa, è stata molto molto arricchente. Allora dicevo, c'è una rivista online, Scirocco Online, e il giornalista Alessandro Giambartolomei ha fatto un'intervista che si titola Fuori dal buio, e la potete trovare e nel nostro sito oppure su YouTube, Fuori dal buio. Ve la consiglio perché, al di là di quello che posso aver fatto dire io, è molto molto interessante, fatta molto molto bene. In pochi giorni è già arrivata a più di 1700 visualizzazioni. Poi, infine, ma è per condividere, internet è stata veramente una benedizione divina, perché questo messaggio che nasce da qui si sta diffondendo ovunque e quotidianamente, e non esagero, quotidianamente ci arrivano messaggi di ringraziamento, lettere, da ogni parte del mondo, dalla Lituania all'estremo sud. Permettete che condivido con voi, perché a noi ci ha commosso, questa lettera che ci è giunta dal Venezuela. Dice: il mio nome è Mario Perez, sono membro della congregazione dei padri salvatoriani, gli scrivo dal Venezuela, sto in una parrocchia in una città di San Felix, eccetera. Personalmente, come sacerdote, ho pensato sempre questo che lei propone negli incontri di riflessione sopra il Vangelo. Chissà se Mario è collegato in questo momento, comunque salutiamo tutti gli amici che sono collegati anche in diretta. Però mai mi ero azzardato a dirlo apertamente alla gente. Le confesso che sono stato vittima dell'ideologia della religione e di molte dottrine cattoliche. Inoltre avevo studiato sacramenti a Roma, nell'Università Sant'Anselmo. Pensavo di conoscere già la teologia dei sacramenti, ma da un anno ho seguito passo a passo tutti gli incontri di riflessione sopra il Vangelo che lei fa via internet, e per me è stata una scoperta meravigliosa a livello di fede. Continua, dice che è stato come un terremoto. Nella parrocchia la mia forma di predicare è cambiata radicalmente. Da quando ho scoperto questo, quello che sempre avevo pensato, però non mi azzardavo a manifestarlo. E con, faccio la sintesi, vi ringrazio perché hai dato un nuovo senso alla mia vita religiosa e anche al mio ministero sacerdotale. Ecco, questa viene dal Venezuela, ma ogni giorno riceviamo tante di queste lettere da preti, e quindi la buona notizia si sta diffondendo. Poi adesso abbiamo pure il Papa dalla parte nostra, quindi andiamo alla grande. E questo non c'era bisogno di una conferma, perché la fedeltà al Vangelo prima o poi o paga, ma voi sapete che siamo stati spesso tacciati di essere fuori della Chiesa. Adesso, vedendo un Papa che usa il nostro stesso linguaggio, forse fuori dalla Chiesa erano quelli che ci accusavano, ma lasciamo lì perdere. Allora, riprendiamo, siamo arrivati ormai alla fine, dopo tanti anni, della lettura e commento del Vangelo di Giovanni, che di per sé era finito la volta scorsa. I primi 4 secoli della Chiesa, il Vangelo non era stato fissato. Cosa significa fissato? Dal 4 secolo in poi il testo fu fissato e non fu più possibile aggiungervi o togliervi qualcosa. Ma per 4 secoli no. Per 4 secoli ogni comunità che riceveva un Vangelo si sentiva autorizzata ad arricchirlo con la propria esperienza. Per questo il Vangelo si chiamava un testo vivente, un testo che andava crescendo man mano che l'esperienza delle persone arricchiva di significati il messaggio di sempre. Nel Vangelo di Giovanni già abbiamo visto, se lo ricordate, un esempio molto molto chiaro. C'è un nucleo originario del Vangelo e poi c'è una crescita che nel tempo ha avuto. Per esempio, se andate a vedere la finale del capitolo 14 di Giovanni, al versetto 31, Gesù dice: alzatevi, andiamo via di qua. E ci si aspetta che Gesù e i suoi discepoli escano da quel luogo. E invece Gesù incomincia un lungo discorso, comincia con quello della vita e i tralci, capitolo 15, che continua lungo tutto il capitolo 16, prosegue per tutto il capitolo 17, capitoli importantissimi per la teologia e per la spiritualità, di una grande ricchezza. E soltanto finalmente, all'inizio del capitolo 18, si legge: detto questo, Gesù uscì con i suoi discepoli. È evidente che il testo originario terminava il capitolo 14, alzatevi, andiamo via di qua, e proseguiva con l'attuale 18. Detto questo, Gesù uscì con i suoi discepoli. Nel tempo, la progressiva esperienza di Gesù all'interno della comunità ha arricchito il testo, per cui abbiamo il capitolo 15, 16, 17, che sono stato frutto dell'esperienza della comunità. Ugualmente il testo antico, originario del Vangelo di Giovanni, terminava al capitolo 20. Lo ricordate l'altra volta? Le parole dell'Evangelista erano: molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Allora uno si chiede: in quale libro è stato scritto? Tutti i Vangeli terminano più o meno in questa maniera. Questa è la nostra esperienza. Adesso noi ve la consegniamo e voi fate la vostra esperienza e scrivete il vostro Vangelo. Quindi il testo originario del Vangelo di Giovanni terminava il capitolo 20 con il versetto 31. Il capitolo 21, che adesso iniziamo, è successivo. È l'esperienza successiva della comunità che ha creduto ad arricchirlo, adesso vedremo con questo brano, che è prezioso. Perché abbiamo detto l'altra volta che nessun evangelista descrive la resurrezione di Gesù. L'immagine classica che noi ci abbiamo del Gesù che esce vittorioso dalla tomba con i soldati tramortiti non c'è in nessun Vangelo. È in un testo apocrifo, si chiama il Vangelo di Pietro, ma non nei Vangeli riconosciuti dalla Chiesa. Quindi nessun evangelista ci descrive la resurrezione di Gesù, ma tutti danno indicazione su come incontrare il Cristo risuscitato. Perché la resurrezione di Gesù non può essere stato un privilegio concesso a qualche decina o centinaio di persone 2000 anni fa, ma deve essere una possibilità per tutti i credenti. Ricordate l'altra volta, poi lo ritroveremo nel Vangelo, nell'Eucaristia di oggi, quando Gesù proclama beati quelli che crederanno senza vedere. Quindi le generazioni successive a quelle dei discepoli e degli apostoli non sono inferiori, ma hanno un qualcosa in più, hanno la beatitudine che Gesù non ha pronunziato per quanti lo hanno visto. Allora questo capitolo importantissimo, l'Evangelista dà le indicazioni su come si può sperimentare Cristo risuscitato nella propria esistenza. Perché non basta sapere che Gesù è risorto, non basta che ci insegnino che Gesù è risuscitato se non lo si sperimenta nella propria vita. Quindi sono pagine preziose che l'Evangelista ci dà per la nostra esperienza quotidiana. Allora vediamo un po' cosa scrive l'Evangelista. Dopo questo si riferisce all'incontro che Gesù ha fatto prima con i discepoli e poi con Tommaso, ma avremo modo nell'Eucaristia di vedere questo brano che oggi c'è. Dopo questo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. Lo dico per le persone nuove, gli evangelisti sono dei grandi letterati e dei grandi teologi e non sprecano una virgola nella loro narrazione. Ogni parola che adoperano ha sempre un valore, un richiamo teologico. Qui, per la terza volta, è il numero 3, che ritroveremo in questo brano, ha sempre il significato di quello che è definitivo e completo. Qui, per la terza volta, appare il termine Tiberiade. Era già apparso due volte nel capitolo sesto, in occasione della condivisione dei pani e dei pesci, ma in precedenza era stato chiamato come lago di Galilea e di Tiberiade. Qui c'è soltanto Tiberiade. Allora vuol dire che adesso l'orientamento della comunità è rivolta verso il mondo pagano. Tiberiade era la città che Erode aveva costruito in onore dell'imperatore di Tiberio. Il fatto che ci sia soltanto il termine Tiberiade significa che l'indirizzo della comunità è verso il mondo pagano. Ma il riferimento con il quale per la terza volta appare Tiberiade è all'episodio importantissimo con il quale l'Evangelista aveva anticipato l'Eucaristia, l'episodio della condivisione dei pani e dei pesci, che poi darà luogo a Gesù di fare quel lunghissimo discorso, è il capitolo più lungo di tutto il Vangelo, del capitolo sesto, nel quale Gesù proclama se stesso come il pane della vita. Allora attraverso questa semplice indicazione Tiberiade, l'Evangelista al lettore dice, suggerisce, attento, che tutto il brano è in chiave eucaristica. I Vangeli sono nati in un contesto di celebrazione eucaristica. È nell'Eucaristia che Gesù si manifesta in maniera particolare e parla, annunzia, ricorda e spiega il suo messaggio. Quindi tutti i Vangeli hanno questa chiave eucaristica. Si manifestò ai discepoli sul mare di Tiberiade e l'Evangelista sottolinea che non è una manifestazione come le precedenti. E infatti sottolinea e si manifestò così. È una maniera particolare. Erano insieme Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, quelli di Zebedeo e altri due discepoli. Allora, qui c'è qualcosa che ci sembra strano. Ricordate il brano che precede, la volta precedente. Gesù si era manifestato ai discepoli e cosa aveva detto? Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Gesù li aveva incaricati di andare al mondo a manifestare il volto del Padre, un volto d'amore, un amore dal quale nessuno si sente escluso. E questi non hanno nessuna intenzione di farlo. Vedete che sono tornati in Galilea e hanno ripreso le loro occupazioni. L'Evangelista fa comprendere la resistenza da parte della primitiva comunità cristiana di andare verso i pagani. Loro pensavano, e questa idea era dura a morire, che Gesù fosse venuto per ristabilire il regno di Israele. Non hanno ancora capito che Gesù non è venuto a restaurare il defunto regno di Israele, ma a inaugurare il regno di Dio. E per il regno di Dio bisogna andare verso i pagani. Qui non ne hanno alcuna intenzione. L'elenco è di 7 discepoli. Non compaiono più i 12. Mentre i 12 rappresentava il popolo di Israele, adesso la nuova comunità, quella della resurrezione, è raffigurata dal numero 7, che sappiamo indica la pienezza, la completezza, quindi l'universalità. E vediamoli. Al primo posto c'è Simon Pietro. Simon Pietro che avrà un rilievo in questo brano, specialmente in quello che segue, è l'unico che ha rinnegato Gesù. Perché lo ha rinnegato? Perché Simone ha seguito un Messia che doveva trionfare sui pagani, un Messia che doveva conquistare il potere e non ha accettato il Messia di Gesù, un Messia che è stato sconfitto e che è stato ucciso. C'è lui. Poi nell'elenco c'è Tommaso e l'Evangelista, ancora una volta non c'era bisogno perché è l'unico Tommaso dei discepoli. L'Evangelista aveva già presentato Tommaso come Didimo, cioè gemello. Ma basta che lo presenta una volta. Non ci sono altri Tommaso nel gruppo di Gesù. Perché l'Evangelista sottolinea? Perché sottolinea la somiglianza di questo discepolo con Gesù. Perché è chiamato gemello? Ricordate? Quando Gesù comunica ai discepoli che vuole tornare in Giudea, perché l'amico Lazzaro è morto, e dice andiamo da Lazzaro, i discepoli non hanno nessuna intenzione di seguirlo, dicono come tu vuoi andare, cioè loro si tirano indietro, in Giudea dove cercavano di ammazzarti. E Tommaso quella volta è stato l'unico che invece ha detto andiamo anche noi a morire con lui. Perché Tommaso è il gemello? Perché ha compreso la novità di Gesù. Gesù non chiede, come ha fatto Pietro, di dare la vita per lui. Ricordate Pietro, sono pronto a dare la mia vita per te. E chi te l'ha chiesta? È Gesù che dà la vita per i suoi discepoli. Gesù chiede, eventualmente, di dare la vita con lui e come lui. Tommaso è quello che lo ha capito. E quindi è per questo che è chiamato gemello. Poi l'Evangelista colloca Natanaele. Natanaele era l'ultimo dei discepoli chiamati all'inizio della missione di Gesù, però ricorda che è di Cana di Galilea. Perché questo ricordo? Cana di Galilea è il luogo della trasformazione dell'acqua in vino, che significava il cambio dell'alleanza. Ricordate questo matrimonio dove ci sono queste anfore di pietra che contenevano l'acqua per la purificazione. L'antica alleanza, impossibile da osservare, faceva sentire le persone sempre in colpa, sempre bisognose di chiedere perdono, sempre con il senso del peccato. E quando ci si sente sempre in colpa, non si può sperimentare l'amore di Dio. Allora il cambio dell'acqua in vino indica il cambio di alleanza. Non più un'alleanza dove l'uomo deve osservare la legge di Dio, obbedendo e sentendosi in colpa se lo trasgredisce, ma la nuova alleanza dove l'uomo deve soltanto accogliere e mettere in pratica l'amore del Padre. Mentre nella prima alleanza l'uomo si sentiva sempre in colpa, nella nuova alleanza l'uomo si sente amato incondizionatamente. Allora il fatto che l'Evangelista richiami Cana di Galilea vuol dire ecco i frutti della nuova alleanza. Poi quelli di Zebedeo è strano. In questo Vangelo Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, non vengono mai nominati. E l'unica volta che appaiono è senza il nome, semplicemente con quelli di Zebedeo e altri due discepoli, anonimi. Chi sono questi due discepoli? Sono i primi due discepoli che hanno seguito Gesù. E l'Evangelista vuole comporre il numero 7. Disse loro Simon Pietro, io vado a pescare. Quello che distingue Pietro è la caratteristica di voler essere sempre il leader e di prendere sempre lui le decisioni, trascinando con sé tutto il gruppo. Io vado a pescare. Gli dissero, veniamo anche noi con te. Quindi Pietro ha questa immagine del leader, di colui che è la guida del gruppo, e tutto il gruppo va con lui. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando l'Evangelista sta dando indicazioni, ripeto, l'Evangelista non sta raccontando un fatto di cronaca, ma sta dando indicazioni teologiche alla comunità. Quando in una comunità l'azione non è comunitaria, non è insieme, ma c'ha il protagonismo di una persona, è destinata al fallimento. Quella notte non presero nulla. È strano perché la pesca avveniva abitualmente di notte, i pescatori uscivano la sera, stavano tutta la notte a pescare in modo che al mattino vendevano il pesce fresco. Quindi la notte era il momento abituale per questa attività. Ma l'Evangelista non vuole, come dicevo, raccontare un fatto di cronaca, ma dare indicazioni teologiche. La notte nei Vangeli è l'assenza di Gesù. E le tenebre. Gesù ha proclamato se stesso la luce del mondo e aveva detto quando viene la notte nessuno può lavorare. Quindi è una comunità che agisce senza Gesù. E il risultato qual è? Non hanno preso niente. Tutta una notte di lavoro, di fatica e il risultato è stato nulla. Quando già era mattino presto, mentre la notte indica l'assenza di Gesù, che ha proclamato se stesso luce del mondo, il far del giorno, il mattino presto, ne indica la presenza. L'espressione è stata adoperata dall'Evangelista per lo stesso momento nel quale Maria di Maddala si è recata al sepolcro. Quando già era mattino presto, stette Gesù verso la riva, però i discepoli non sapevano che era Gesù. È strano perché questi discepoli hanno già incontrato per ben due volte Gesù. Come mai? Non sanno che il personaggio che è sulla riva è Gesù. L'Evangelista, come dicevo, sta dando un'indicazione preziosa per noi oggi, per i credenti di tutti i tempi. Ci sta dando l'indicazione come si può riconoscere Gesù. Quindi la difficoltà dei discepoli di riconoscere come risorto quel Gesù che avevano conosciuto e seguito. È una grande difficoltà. Allora l'Evangelista dà a tutti l'indicazione, ecco come poter incontrare il risuscitato. Allora dice loro Gesù, figliuoli, l'espressione di Gesù è carica di grande tenerezza. Li chiama figliuoli, è lo stesso termine con il quale la madre si rivolge ai figli. Non avete qualche... E qui l'Evangelista usa un termine che ormai è caduto in disuso, companatico. Cos'è il companatico? Come dice la parola, com pane, è quello che si mette sopra il pane per dargli sapore. Quindi Gesù ai discepoli che hanno lavorato tutta la notte chiede se hanno qualcosa da mettere sopra il pane per dargli il sapore. Il companatico al tempo di Gesù era pesce, o pesce secco o pesce arrostito. Quindi Gesù, che come vedremo, si offre come pane, chiede però prima di darsi come pane, se hanno qualcosa da mettergli sopra per dargli sapore. Come dicevo, il racconto ha una chiave eucaristica, è in chiave della celebrazione dell'Eucaristia. Nell'Eucaristia Gesù, ancora oggi, si offre gratuitamente come suo pane, però ricordiamoci, quando l'andiamo a ricevere, che ci chiede se abbiamo il companatico. Lui si offre come amore incondizionato, come perdono gratuito, e ci chiede se nella nostra vita abbiamo qualcosa che gli assomigli, appunto per dargli sapore. I discepoli non ce l'hanno. Non ce l'hanno, e coscienti e anche frustrati dell'inutile lavoro, rispondono in una maniera molto secca: no. Quasi stizzita di fronte a questa confessione dell'insuccesso. E qui ecco un'indicazione importante, preziosa e attuale, e che si può sperimentare, e credo che la stiamo sperimentando. Ma egli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. Qui l'attenzione dell'evangelista non è tanto sul lato, si sapeva che la parte destra era la parte fortunata, ma l'evangelista non vuole centrare l'attenzione su quello, ma quanto sulla parola di Gesù. Una volta che la comunità accoglie la parola di Gesù e la mette in pratica, la pesca è abbondante. Ma qual è la parte destra? E questo è importante per noi oggi, stiamo a vedere. La gettarono e non potevano più tirarla su per la grande. E qui c'è un termine strano che normalmente non si usa per le cose, o in questo caso di pesci, ma soltanto per le persone. L'evangelista dice: non potevano tirarla su per la moltitudine di pesci. Allora l'evangelista ci sta dando delle indicazioni preziose. Quando la comunità accoglie la parola di Gesù e in base a questa parola orienta il suo lavoro, la pesca è abbondante e c'è una raccolta di una moltitudine di pesci. È una tecnica letteraria del tempo che gli evangelisti adoperano. Quando si vuol mettere in relazione un episodio con un altro, basta usare lo stesso verbo o lo stesso termine soltanto nei due episodi. Era una tecnica letteraria degli evangelisti. Ebbene, il termine beatitudine appare qui per la seconda e ultima volta ed è apparso in un brano importantissimo. Importantissimo e delicato, perché è l'episodio in seguito al quale hanno deciso di ammazzare Gesù. E qual è questo episodio? Gesù va a Gerusalemme, nella piscina di Betesda, dove c'è una moltitudine di infermi, e l'evangelista li descrive come ciechi, zoppi e paralitici. Le tre categorie alle quali era impedito l'accesso al Tempio. E ricordate l'episodio, che è importante, ma va sempre ricordato. Gesù all'infermo, che li rappresenta tutti quanti, gli chiede se vuole guarire e gli dà un comando. Gli dice: alzati, e non come a volte frettolosamente noi accorciamo l'episodio. Gesù non gli dice: alzati e cammina. L'incontro con Gesù concede alle persone di alzarsi, ma camminare non dipende da Gesù, dipende dall'individuo. Se Gesù gli dice: alzati, prendi il tuo giaciglio e poi cammina. Quest'uomo, veniamo a sapere dal racconto, sono 38 anni che sta su quel giaciglio. Ma perché Gesù gli dice: alzati, prendi il tuo giaciglio? Io gli avrei detto: dai un calcio al giaciglio, buttalo via, che ti ricorda 38 anni di dolore, di sofferenza. Perché Gesù gli comanda: alzati, prendi il tuo giaciglio? Perché era sabato. E di sabato è proibito portare qualunque peso. Allora Gesù lo invita, ma è grave quello che fa Gesù. Gesù lo invita a trasgredire il comandamento più importante, che era il comandamento del riposo del sabato. Un comandamento che Dio stesso osservava, e per questo l'osservanza di questo unico comandamento equivaleva all'osservanza di tutta la legge. La trasgressione di questo unico comandamento equivaleva alla trasgressione di tutta la legge, e per questo era prevista la morte. Ebbene, l'individuo si alza, prende il letto, trasgredisce la legge e non una maledizione piomba su di lui, come insegnava la religione, ma una benedizione, cammina. Allora ecco l'allarme da parte dell'istituzione religiosa. Leggiamo nel Vangelo: per questo i giudei, per giudei ricordo non si intendono gli abitanti della Giudea, ma i capi religiosi, cominciarono a perseguitare Gesù, cercavano ancora più di ucciderlo, non soltanto perché abrogava il sabato, ma perché chiamava Dio suo padre. Quello che è il progetto di Dio sull'umanità, che l'uomo diventi suo figlio, per l'istituzione religiosa è un crimine che va punito con la morte. Allora, qui il fatto che l'Evangelista usi questo termine moltitudine indica quale deve essere l'orientamento della comunità cristiana nella missione. La comunità cristiana non deve andare verso i famosi 99 giusti, verso le persone pie, devote, quelle che sono sazie della loro religione. Questi saranno nemici della buona notizia di Gesù. Quella che per alcuni è buona notizia, per gli altri sarà temuta, perché mette in crisi il loro sistema religioso. Gesù dice: andate, dagli esclusi dalla religione. Ciechi, zoppi e paralitici, per un editto di re Davide, non potevano entrare nel Tempio. I ciechi poi erano maledetti da Dio. Allora l'invito che l'Evangelista ci dà: andate dagli esclusi dalla religione, andate verso gli emarginati, andate verso coloro che sono invisibili e concedete loro la dignità di persona. Se fate questo, la pesca sarà abbondante. Quindi l'Evangelista ci sta dando una chiara indicazione dove orientare. Quindi non alle famose 99 pecore nel recinto, ma verso gli altri. L'ha detto anche il Papa recentemente. Adesso c'è un problema con questo Papa, perché celebrando la messa l'altra domenica, a un certo momento mi è venuto da dire: perché come ha detto il Papa? Poi mi sono fermato, dico: non mi avevate mai sentito usare questa espressione, vero? Ma questo Papa annuncia il Vangelo, quindi anche lui ha detto che i pastori devono non tanto occuparsi delle 99 che stanno al sicuro, ma di andare in cerca, di andare in cerca. Perché? Vedete, la pecora, mentre nel Vangelo di Luca si parla di pecora perduta e indica il peccatore, nel Vangelo di Matteo, lo stesso episodio, la pecora viene tradotto con smarrita, ma l'Evangelista adopera il termine ingannata. Cosa significa ingannata? La pecora rappresenta quella persona che cerca, ha saputo che esiste una comunità che si rifà a Gesù, il cui messaggio è d'amore, di servizio, di semplicità, di perdono. Entra dentro questa comunità e cosa trova? Rivalità, invidie, gelosie, bramosia di potere. E allora? E allora questo se ne va. Si sente ingannato. Allora Gesù, nella parabola di Matteo, lo va in cerca, la raccoglie, ma non la riporta nel gregge. Il gregge è un luogo pericoloso dal quale Gesù preserva la pecora. Allora l'indicazione che ci dà l'Evangelista è questo: andare ad annunziare questo Vangelo a quanti si sono sentiti traditi da una Chiesa che non è fedele al messaggio di Gesù, a una Chiesa che anziché essere madre è matrigna, a una Chiesa dove l'abbiamo vissuto in questi anni con profondo disagio, si creavano le ingiustizie più grandi e si cercavano di giustificarle. Allora c'è tanta gente che è scappata via, tanta gente che si sente esclusa, tanta gente che si sente rifiutata. Andate lì, e lì la pesca sarà talmente abbondante che la rete sarà pienissima. Disse allora il discepolo, quello che Gesù amava, torna ancora una volta un discepolo misterioso, mai nominato nel Vangelo, e non c'è lecito attribuirgli alcun nome. Quando gli evangelisti presentano un personaggio anonimo, noi non dobbiamo, per la nostra curiosità, cercargli di attribuirgli un nome, perché così facendo ne riduciamo l'importanza. Voi sapete che nella tradizione a questo discepolo anonimo è stato dato il nome di Giovanni. Ma se l'evangelista tutte le volte che compare questo discepolo, non lo cita mai per nome, ci sarà un motivo. Non vuole indicare una persona fisica prediletta, avvantaggiata, alla quale andare con nostalgia. Ma l'Evangelista, quando presenta un personaggio anonimo, presenta un personaggio che si chiama rappresentativo. Cioè un personaggio nel quale tutti ci si possono identificare. Questo discepolo è il primo a seguire Gesù, gli è intimo nella cena, cioè disposto a farsi pane e servizio come lui, per questo gli è vicino nella croce, non per consolare il suo maestro, ma disposto a fare la fine del suo maestro, è per primo che di fronte al sepolcro vuoto vide e credette, ed è colui che ne percepisce la presenza, perché nell'amore si riconosce la presenza del Signore. Allora qui l'Evangelista lo definisce quello che Gesù amava. Non significa che Gesù amava questo discepolo e gli altri no, ma l'amore è la relazione normale che Gesù ha con tutti i suoi discepoli. In questo Vangelo si legge che Gesù amava Lazzaro, amava Marta sua sorella, amava Maria. Quindi l'amore è la relazione normale che Gesù mette con i suoi discepoli. Allora questo discepolo che ha l'esperienza dell'amore ne percepisce la presenza. L'Evangelista vuol dire chi ama percepisce i segni dell'amore e percepisce la presenza di un Dio che è amore. Allora, disse allora il discepolo, quello che Gesù amava, Pietro, è il Signore. Quindi questo discepolo che è amato dal Signore e vive in questo amore, ne percepisce dei frutti la presenza. E qui c'è una sequela alquanto strana. Vediamo. Simon Pietro, l'altro discepolo è sempre in vantaggio su Simone. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, la scena, si cinse la veste perché era nudo. Nudo non significa proprio nudo, facevano la pesca con un perizoma, e si gettò in mare. Qui c'è qualcosa che non va. Io avrei scritto, allora, Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si tolse la veste e si gettò in mare. Uno che sta lavorando nudo, con le mutande, col perizoma, e sa che c'è il Signore, si butta a nuoto e... Perché si mette la veste? La veste impaccia nel nuoto. Eventualmente, se era con la veste, si poteva sapere che... Allora Pietro, visto che era il Signore, si tolse la veste e si tuffò per arrivare dal Signore. Ancora una volta, gli evangelisti non scrivono storia, cronaca, ma teologia. Vediamo allora di capire cosa ci sta dicendo l'evangelista. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si cinse la veste. Questo verbo, cingere, è apparso nell'ultima cena, nello scontro tra Gesù e Pietro. Gesù, mentre cenavano, non prima della cena, si alzò, si tolse il mantello, si cinse il grembiule, un asciugatoio, e incominciò a lavare i piedi ai discepoli. Finché arrivò a Pietro, e Pietro rifiutò. Pietro, probabilmente, di tutti gli altri discepoli è l'unico che ha capito il gesto di Gesù. Non era un gesto di umiltà, ma una profonda verità. La verità era che la vera dignità dell'uomo non consiste nell'elevarsi al di sopra, ma nel scendere. La dignità dell'uomo non consiste nel comandare, ma nel servire. Lavare i piedi era il compito più ingrato, perché la gente andava scalza, e possiamo immaginare cosa fossero i piedi a quel tempo, la parte più sporca e più impura della persona. Ebbene, Gesù rivela il volto di Dio. Non un Dio che chiede di essere servito, ma un Dio che si mette a servizio dell'uomo, e questa è la grande novità che abbiamo sempre continuato a sottolineare in tutti questi incontri. Un Dio che non chiede agli uomini di purificarsi per essere degni di accoglierlo, ma un Dio che purifica gli uomini e quindi che chiede di essere accolto, e questo purifica gli uomini. Gesù poteva chiedere ai discepoli prima di cenare, lavatevi i piedi. No, durante la cena, ed è l'ultima cena, Gesù lava i piedi e Pietro rifiuta. Pietro rifiuta perché abbiamo visto che lui ha la tendenza ad essere il leader del gruppo. Se Gesù, che è il capo, lava i piedi, tocca farlo pure a me. Allora ricordate, quella volta Pietro, sempre furbo, dice: no, non mi lavi mai i piedi. E Gesù, in maniera molto secca: se non ti fai lavare i piedi, non c'è nulla a che fare con me. Aia, è dura. Allora Pietro tenta la via del rito liturgico, dice: allora guarda, non soltanto i piedi, ma anche la testa e le mani, perché siamo vicini alla Pasqua, ci si purificavano, c'erano le abluzioni per partecipare puri alla Pasqua e ci si lavava il capo e le mani. Quindi vuol fare un rito liturgico, ma Gesù rifiuta. Allora, il fatto che qui Pietro si cinge la veste è l'inizio della conversione di Pietro, che lo porterà poi nel prossimo episodio a seguire, speriamo. Gesù si cinge la veste, cioè mette il distintivo del servizio, senza il quale non si può seguire Gesù. Gesù non porta paramenti sacri, Gesù non indossa abiti religiosi, l'unico distintivo di Gesù è questo asciugatoio, il grembiule, segno del suo servizio. Chi lo vuol seguire deve fare altrettanto. Allora qui incomincia la conversione di Pietro. Si cinge allora la veste. Perché era nudo? Perché era nudo? Perché non aveva l'abito del servitore, non aveva il distintivo di colui che segue Gesù. E Gesù, quella volta, quando Pietro si era rifiutato, gli aveva detto: quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo. E incomincia il momento della comprensione da parte di Pietro. Ma gli altri discepoli invece vennero con la barca, perché non erano lontani da terra se non 200 cubiti, 100 metri, 90 metri, trascinando la rete dei pesci. Il resto del gruppo non ha bisogno di imitare il gesto di Pietro, perché tutto il gruppo aveva accettato il servizio di Gesù. E quindi non ha bisogno di vestire quell'abito, quello del servitore, perché ce l'hanno già. Per questo la barca è immagine della comunità, e rimangono nella barca e portano il risultato dell'ascolto della parola di Gesù. Sottolineo ancora una volta, quando la comunità si rivolge a quelli che Gesù ha indicato, cioè gli esclusi, i rifiutati, gli emarginati, la pesca è più che abbondante, trascinando la rete di pesci. Qui è un'allusione a una profezia contenuta nel libro del profeta Ezechiele, dove Ezechiele, parlando dei tempi del Messia, c'ha una visione del pesce che sarà abbondantissimo. Quindi l'Evangelista vede nella comunità la realizzazione della profezia del profeta Ezechiele. Bene, facciamo adesso la sosta prima di riprendere, perché poi c'è il discorso eucaristico. Ci vediamo alle 11. Ricordo che lì all'ingresso c'è un tavolo con riviste e robe varie che potete prendere gratuitamente. Alle 11 per la seconda parte.